Buongiorno e bentrovati a questo consueto appuntamento con la dottrina sociale della Chiesa. Quest'oggi desidero riflettere con voi delle recenti Olimpiadi tenutesi nella città di Parigi. Molte cose sono state dette su questa importante manifestazione sportiva. Molte critiche sono state avanzate, molte considerazioni, ma la prospettiva che desidero sviluppare con voi è forse un po' diversa, nel senso che ritengo che questa manifestazione sportiva, le Olimpiadi, così importante, così anche carica di valenze simboliche, possa essere presa come il segno, il simbolo, potremmo dire così, di ciò che sta accadendo alla nostra civiltà. Perché dico questo? Perché in queste Olimpiadi 2024, svoltesi appunto nella capitale francese, Parigi, non si è semplicemente dato l'evento sportivo in quanto tale. A dire il vero, da molto tempo le Olimpiadi sono segnate da iniziative, manifestazioni, programmi che poco hanno di sportivo e molto hanno di propagandistico. Ma se questa è una caratteristica abbastanza ricorrente nelle moderne Olimpiadi e tanto più in quelle degli ultimi tempi, questa edizione parigina ha segnato l'apice, si potrebbe dire. Le gare sportive sono quasi passate in secondo piano rispetto alla progettualità ideologica che si è voluto veicolare. Infatti, gli organizzatori, e qui ovviamente non si può che fare riferimento al governo francese, ma possiamo dire che questo va ben al di là della sola Francia. Il governo francese in questo è stato una sorta di portavoce dell'Occidente collettivo. Dicevamo, gli organizzatori di questa edizione delle Olimpiadi hanno fatto tutto il possibile per trasmettere attraverso la grande attenzione mediatica rivolta all'evento, quindi tutte le televisioni, tutti i media del mondo erano concentrati sull'evento Olimpiadi e sfruttando questa concentrazione di attenzione, gli organizzatori hanno voluto far passare un messaggio ben preciso. Questo messaggio, che ripeto, non serve una acuta analisi per coglierlo, è evidente ai più, a chiunque voglia, insomma, guardare con un minimo di attenzione alle cose, si caratterizza per una serie di punti, potremmo dire così. Alcuni più manifesti, altri un po' più celati attraverso il simbolo. Partiamo subito dalle cose più evidenti. Sicuramente gli organizzatori di questa Olimpiade hanno voluto mettere al centro o sottolineare in maniera estremamente forte l'agenda ecologista. Tutto è stato fatto per in qualche modo segnare anche i giochi olimpici dalle cosiddette esigenze della svolta green, dell'ecologia. Hanno fatto parlare, ad esempio, i letti per gli atleti realizzati in cartone. Perché? Perché così sono riciclabili. Quindi al posto di avere dei letti che normalmente sono fatti o di metallo o di legno e poi hanno il materasso fatto, non so, in lana o in materiale, adesso sono quei materiali moderni che non sono più neanche la lana, ma insomma quei materiali tipo insomma, delle resine, delle insomma, cose particolari. Bene, in questo caso per le Olimpiadi i letti dove dormivano gli atleti erano fatti in cartone. Questo ha suscitato sia l'ironia e anche, diciamo, le proteste degli atleti che dovevano dormire poco comodamente sul cartone. Questo è stato evidentemente un gesto simbolico, perché nessuno può essere così ingenuo da pensare che siano i letti o i materassi a creare il problema dell'inquinamento nel mondo. È stato un segno appunto dalla forte valenza ideologica, cioè si è voluto dire noi per queste Olimpiadi costruiamo le attrezzature per l'alloggio degli atleti in un materiale quale il cartone, che è il materiale per eccellenza del riciclo. Tutti noi abbiamo sentito parlare fin da bambini del riciclo della carta. Quindi la carta viene portata al macero, viene sminuzzata, rimpastata e si fa nuova carta o appunto cartone, eccetera, eccetera. Quindi è stato un chiaro segno così ideologico, cioè sottolineare la necessità della svolta ecologica. Un altro segno palese e anche un po', direi, riuscito male di questa centralità ecologista è stato il voler svolgere alcune gare di nuoto nella Senna. Ora, nulla di male se la Senna fosse pulita, cioè se si trattasse di un corso d'acqua dalle acque cristalline, magari un bel fiume incontaminato, sarebbe stata una cosa bella. Ma siccome la Senna è un fiume inquinato e che peraltro accoglie le fognature di Parigi, quindi i liquami fognari finiscono nella Senna, è evidente a tutti che non è una grande pensata quella di far disputare le gare di nuoto in acque simili. Ovviamente il governo francese si è, diciamo, peritato dimostrare, o meglio, di presupporre, di dimostrare la salubrità delle acque della Senna, per cui ogni giorno c'erano queste fantomatiche provette, queste analisi che dicevano oggi sì, domani no, c'è, non so, la concentrazione dei batteri fecali è più alta, più bassa, eccetera, eccetera. Ora, e il presidente Macron si è vantato di essere riuscito a rendere balneabile la Senna a distanza di secoli, cioè la Senna da lungo tempo non è balneabile proprio perché è un collettore anche di acque fognarie ed è inquinato e quindi nessuno ci va a fare il bagno e la balneazione non è permessa, ma il presidente Macron si è appunto vantato che in occasione delle Olimpiadi si è riusciti a rendere balneabile la Senna. Anche questo con un chiaro messaggio ideologico, come dire, attraverso l'impegno, lo sforzo, la capacità anche tecnica della Francia in questo caso, ma potremmo dire dell'Occidente, diciamo dei paesi più evoluti, eccetera, in poche settimane, in pochi mesi, siamo riusciti a trasformare un fiume estremamente inquinato, in un fiume così pulito da poterci addirittura fare il bagno. Peccato poi che, come dicevo, le stesse analisi fatte dagli enti ufficiali, sulle cui, diciamo, metodiche si potrebbe anche disputare, ma insomma, anche le stesse analisi ufficiali davano alcuni giorni possibile la balneazione, altri giorni non possibile, il che a dire che probabilmente la cosa dipendeva non dalle grandi abilità risanatrici del governo francese che era riuscito a rendere balneabile la Senna, ma semplicemente dal maggiore o minore afflusso di acqua, che ovviamente quando l'acqua affluisce maggiormente il materiale fecale delle fognature si diluisce. Quando c'è un minore afflusso di acqua, il materiale fecale si concentra, perché ovviamente percentualmente aumenta, e quindi semplicemente i valori vengono sballati. Ma tanto nell'un caso quanto nell'altro, i poveri atleti olimpici dovevano nuotare in acque in cui c'era praticamente i reflui delle fognature. Inoltre, sono stati registrati numerosi casi di atleti olimpici che dopo aver nuotato nella Senna hanno avuto seri disturbi di salute, vomito, febbre, problemi di insomma, gastrointestinali, eccetera, eccetera. Perché ovviamente se nuotando inavvertitamente veniva ingerita l'acqua, molto probabilmente l'ingestione di questa acqua con all'interno materiale fecale sicuramente non faceva un gran bene alla salute degli atleti. Però, nonostante questo, e nonostante fosse semplicissimo risolvere il problema, bastava disputare le gare in piscina, non è che ci volesse un genio per capirlo. Nonostante questo, si è voluto a tutti i costi, ostinatamente da parte degli organizzatori, disputare le gare nella Senna, proprio per lanciare questo messaggio ecologista, cioè come dire, non è impossibile rendere balneabile persino un fiume come la Senna, che da secoli riceve tutti gli scarti, le fognature di Parigi. Quindi il presidente Macron ha voluto lanciare questo messaggio: i letti di cartone, il bagno nella Senna e così via. Ma magari l'ecologismo fosse la sola ideologia propagandata, sarebbe forse la più innocua, anche se, come sappiamo, l'ecologismo presenta non pochi problemi dal punto di vista di una visione sana del rapporto uomo-creazione. Ma c'è di ben peggio. Restiamo alle cose evidenti. Beh, si è voluto in queste Olimpiadi propagandare in maniera direi martellante, assillante, l'ideologia omotransessualista. Tutti avrete notato non solo la stucchevole polemica, la stucchevole querelle sulla pugile intersessuale, anzi sulle due pugili intersessuali, perché ha fatto clamore, molto clamore, la pugile algerina, la pugile o il pugile algerino. Ma c'era anche un altra, non si sa, concorrente nelle gare di pugilato femminile ad essere cosiddetta intersessuale. Quindi ben due persone intersessuali hanno gareggiato in queste Olimpiadi nel pugilato femminile. Ora, la polemica, che è stata abbastanza stucchevole perché è finita in gazzarra ed è finita, diciamo, nelle soliti schieramenti, da una parte, non so, quelli bollati come fascisti, e dall'altra gli emancipatori e i difensori del progresso. Ma stando alla oggettività dei fatti, la cosa è in sé sconvolgente. Perché? Perché queste due pugili cosiddette intersessuali, dico cosiddette perché bisognerebbe dare una definizione di intersessuale, cromosomicamente, cioè dal punto di vista genetico, che obiettivamente è l'unico dato oggettivo, cioè uno può trovare tutte le sfumature che vuole, ma un'analisi genetica, come dire, non è passibile di opinione. Ecco, da un punto di vista genetico, cromosomico, sono due maschi. Quindi siamo di fronte a due maschi cromosomici, cioè hanno i cromosomi maschili, che però per una serie di problemi su cui io non entro, perché non sono né un medico né un esperto diciamo dei caratteri sessuali, eccetera, ma per una serie di problemi, mettiamo genetici, medici, di sviluppo, non so cosa, presentano dei tratti esterni, dei caratteri sessuali che po possono essere assimilati, diciamo, a questa intersessualità, cioè non c'è una piena mascolinità e non c'è una piena femminilità, diciamo così. Questo però non toglie il dato oggettivo che cromosomicamente trattasi di maschi, e siccome la genetica è quella che conta, cioè il nostro organismo funziona dal punto di vista biologico sulla base della genetica, è evidente che queste due persone cromosomicamente maschili hanno tutte quelle caratteristiche endocrine, eccetera, proprie dei maschi, perché la loro genetica è maschile, quindi hanno un alto tasso di testosterone, hanno uno sviluppo osseo e muscolare proprio dei maschi. Questo comporta ovviamente che in delegare dove la forza fisica, dove la potenza muscolare è determinante, è evidente che c'è una disparità oggettiva perché c'è un maschio cromosomicamente tale e anche dal punto di vista del tasso di testosterone, della formazione ossea e muscolare, eccetera, che combatte contro delle donne. Questo perché è stato voluto, cioè perché si è voluto, e non mi si dica che è un caso, perché due atlete, o atleti, che dir si voglia, intersessuali nelle stesse Olimpiadi. Guarda caso è l'anno dell'intersessualità, il 2024. Si è voluto chiaramente dare un segnale, dare un segno di cosa? Della fluidità sessuale. Tant'è che il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ha dichiarato pubblicamente che lui, cioè come ente, l'ente CIO, l'ente Comitato Olimpico Internazionale, cioè l'ente che organizza e promuove le Olimpiadi, non è in grado di stabilire chi sia maschio e chi sia femmina. Il che sembra veramente qualcosa di folle. Cioè io penso che una simile frase qualche anno fa sarebbe stata attribuita a un ospedale psichiatrico, non al CIO, cioè ai degenti di un ospedale psichiatrico, riformulo. Perché? Perché definire cosa è maschio e cosa è femmina è qualcosa di talmente elementare, di talmente evidente, che non è che serve chissà quale scienza infusa. Se lo si vuole fare da un punto di vista rigorosamente scientifico, basta fare l'esame genetico. Uno fa uno screening genetico e vede se uno ha i cromosomi maschili o i cromosomi femminili. Punto, è risolto, non è che ci vuole chissà quale studio. Quindi il fatto che il CIO abbia dichiarato che non è capace, non è competente, non sa farlo, non sa distinguere, non può distinguere un maschio da una femmina e quindi si basa sulla documentazione, potremmo dire, anagrafica, cioè se uno gli porta la carta d'identità con scritto maschio, per il CIO sei un maschio, se gli porta la carta d'identità con scritto femmina, per il CIO sei femmina. Cosa significa? Significa aprire in maniera, direi, plateale alla fluidità, perché è evidente che ci saranno i maschi cromosomici che però sono registrati anagraficamente femmine. Ci saranno le femmine cromosomiche che saranno registrate anagraficamente come maschi, ci saranno quelli che cambiano sesso nel corso della loro vita, cosiddetti, cioè il fenomeno appunto della transizione sessuale, della transessualità, ci saranno appunto gli intersessuali, cioè quelli che sono una cosiddetta via di mezzo, che poi non esiste, però diciamo che vengono classificati come una via di mezzo, eccetera, eccetera. Quindi si distrugge alla base, attraverso l'escamotage delle gare sportive, che di fatto diventano solamente un pretesto, la certezza più evidente che ci sia, cioè quella che ci sono i maschi e ci sono le femmine. Ora è evidente a tutti che questo è un chiaro fine ideologico, cioè corrisponde perfettamente all'agenda cosiddetta transessualista, LGBTQ più, eccetera, che da anni ci martella con la cosiddetta teoria gender, ideologia gender, eccetera, cioè il fatto che sostanzialmente il sesso sia una sovrastruttura mentale, che sia una convenzione, che in realtà non esistono maschi e femmine, ma tutti saremmo in qualche modo fluidi. Quindi uno sarebbe un po' più maschio, un po' più femmina, però in realtà questo poi può variare nel corso della vita, ognuno si può sentire in maniera diversa, eccetera, eccetera, e che sostanzialmente il fattore genetico e dunque il fattore ormonale, eccetera, eccetera, è irrilevante, cioè uno può avere i cromosomi maschili ed essere una femmina, uno può avere i cromosomi femminili ed essere un maschio, uno può, cioè. è lo scardinamento dell'idea stessa di maschio e di femmina biologicamente intesi. Questo è chiaramente voluto, cioè non è che si può dire è avvenuto per caso, cioè solo una estrema ingenuità può far pensare al caso. Ma non si tratta solamente delle due pugili, tutte queste Olimpiadi sono state segnate dal martellamento rispetto a questa, chiamiamola, agenda ideologica. Chi ha seguito le gare sportive avrà visto che in alcune diverse di queste esibizioni sportive si è sottolineato, ad esempio, mostrando i baci effusi al termine delle gare, che le atlete, in questo caso non ricordo atleti al maschile, ma può essere che mi sbagli, le atlete erano lesbiche, cioè si è fatto vedere delle effusioni, dei baci saffici per sottolineare il fatto che quell'atleta è lesbica. Ora, a prescindere dal giudizio morale circa l'omosessualità e la pratica degli atti omosessuali, ma mi domando cosa c'entri tutto ciò con l'Olimpiade, cioè anche ammesso di non voler dare una valutazione morale dell'omosessualità, anche ammesso, ma se stiamo celebrando una gara sportiva, cosa mi interessa sapere se la tale atleta è fidanzata con un uomo, con una donna, cioè, è del tutto irrilevante. È evidente che sottolineare questo, cioè mettere in luce il fatto che la tale tennista, la tale, non so, corridrice, eccetera, eccetera, è fidanzata con un'altra donna ed è quindi lesbica, e magari fare vedere anche che si baciano, ha una chiara valenza ideologica di propaganda. Propaganda di quella cultura omosessualista che ormai caratterizza in maniera, direi, pesante, tutto l'Occidente e dunque anche la Francia. Io sono, ragionevolmente convinto che se le Olimpiadi si fossero tenute in un paese extra occidentale, si fossero tenute, non so, in Russia, si fossero tenute in Vietnam, si fossero tenute Uganda, si fossero tenute in un paese al di fuori, si fossero tenute in un paese islamico, in Iran, non so, in Arabia Saudita, non so dove, in Egitto, eccetera, sono ragionevolmente convinto che pur con gli stessi identici atleti, nessuno avrebbe filmato i baci saffici o non sarebbero state sottolineate le preferenze sessuali di questo o quell'atleta. Ho questo ragionevole sospetto. Invece, le Olimpiadi parigine sono diventate anche sotto questo profilo una celebrazione della gayità, cioè dell'essere lesbiche in questo caso. Ma può essere che mi sfugga il caso anche di qualche atleta maschio omosessuale. Un altro aspetto che ci fa traghettare verso un livello ancora più grave, diciamo così, che però appartiene ancora a questo ambito della propaganda transessualista, è stata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, su cui mi soffermerò a parlare fra poco. Perché? Perché uno dei momenti più bassi, più osceni, più vergognosi di questa cerimonia di apertura è stata la parodia, l'immagine parodistica dell'ultima cena di Leonardo da Vinci. Ora, l'ultima cena, come dice il titolo, ovviamente raffigura l'istituzione dell'Eucarestia da parte di nostro Signore Gesù Cristo nel Cenacolo, appunto il Giovedì Santo, con l'ultima cena in cui nostro Signore ha istituito l'Eucarestia consacrando il pane e il vino, attorniato dagli Apostoli. Bene, questa immagine celeberrima di Leonardo da Vinci dell'Ultima Cena è stata parodiata in chiave transessualista, cioè i personaggi, tra cui nostro Signore Gesù Cristo, sono stati sostituiti, personaggi diciamo, i personaggi dell'ultima cena, insomma, sono stati sostituiti con dei noti, potremmo dire, personaggi dello spettacolo francese, tutti caratteristici del mondo, chiamiamolo, del mondo gay in senso lato, cioè non gay perché omosessuali tecnicamente, ma perché appunto chi transessuale, chi travestito, chi così, chi colà, ognuno insomma, chi drag queen, che ne so, tutte queste belle cose qua. Bene. Quindi questa parodia dell'ultima cena è stata la cartolina, potremmo dire così, l'immagine più nota che ha fatto il giro del mondo di queste Olimpiadi. Ed è evidente a chiunque usi un minimo di intelligenza che è stata un'immagine studiatissima, cioè non è pensabile che un evento come le Olimpiadi, che ha una rilevanza mondiale, presenti come propria cartolina, come propria, diciamo, immagine che resta, diciamo, nella memoria, un qualcosa così di casuale, cioè magari un artista ha avuto questa strana fantasia. È evidente che dietro la progettualità dell'artista, chiamiamolo artista, che ha messo in scena questa cosa, c'è stato il via libera da parte sicuramente del governo francese, ma insomma potremmo immaginare anche il concorso di altri poteri che hanno voce in capitolo nella organizzazione delle Olimpiadi. Quindi sicuramente questa parodia oscena dell'ultima cena non è semplicemente la follia di signor Pinco Pallino che l'ha ideata, ma rappresenta una precisa volontà del governo francese. Il governo francese ha voluto cioè dare al mondo, perché le Olimpiadi sono viste da tutto il mondo, ha voluto dare al mondo una precisa idea di cosa sia oggi l'Occidente. Se noi guardiamo all'immagine appunto di questa ultima cena transessuale, così la si potrebbe definire, ebbene è l'immagine che l'Occidente ha voluto dare di sé. E questo è contemporaneamente il vertice di ciò che dicevamo poc'anzi, cioè la celebrazione dell'ideologia gender. Ma allo stesso tempo sconfina in quell'altro ambito ancora peggiore, che è il cuore della cerimonia di apertura dei giochi olimpici, cioè una vera e propria anima nera dell'Occidente, il rifiuto sprezzante, la derisione, proprio la parodia volgare del cristianesimo e l'ammiccamento verso ciò che è il contrario perfetto del cristianesimo, cioè il satanismo. Questa parodia, infatti, si inserisce all'interno di uno spettacolo costato milioni e milioni di euro, lo spettacolo di apertura dei giochi olimpici, dai chiari tratti satanici. Ora io non mi dilungherò nel segnalare questo o quel simbolismo, ci sono autori che lo hanno già fatto e lo hanno fatto meglio di quanto potrei farlo io. Se si analizza con attenzione la simbologia messa in campo in questa cerimonia di apertura dei giochi olimpici, si nota con evidenza l'ammiccamento continuo. Diciamo che si ripete a Satana, a simbologie anticristiche e sataniche. Questa non è una novità per cerimonie di questo tipo. Già altre volte si erano notate cerimonie di portata internazionale trasformate in una sorta di inno a Satana. E questo ci deve far pensare e far capire cosa sia diventato oggi l'Occidente. Certamente la parodia dell'Ultima Cena tiene insieme questi due aspetti. È allo stesso tempo una esaltazione dell'ideologia gender e del transessualismo. Allo stesso tempo non si limita a celebrare il transessualismo, perché avrebbe potuto farlo in forme non legate all'iconografia cristiana, avrebbe cioè potuto semplicemente fare un qualche cosa che manifesti, che celebri la transessualità, ma avendo scelto di parodiare l'Ultima Cena e di parodiare nostro Signore stesso, è evidente che qui siamo oltre la stessa celebrazione della transessualità e di una certa, chiamiamola, cultura gender, eccetera, ma siamo a una esplicita opzione anticristiana, cioè si vuole deridere pubblicamente il cristianesimo, si vuole fare del cristianesimo lo zimbello, si vuole fare beffe del cristianesimo. E nel fare beffe del cristianesimo, farsi beffe di Cristo stesso, emerge la componente chiaramente satanica, cioè si vuole in qualche modo, è come se l'Occidente volesse dire al mondo che non ha più nulla a che fare con Cristo. Provate a riflettere su questo. Le Olimpiadi sono l'evento forse più visto al mondo, cioè tutti gli abitanti del mondo, bene o male, vengono a conoscenza di ciò che avviene alle Olimpiadi, soprattutto all'inaugurazione, al momento inaugurale, perché tutti i telegiornali del mondo ne parlano, tutti i giornali ne scrivono, tutte le televisioni trasmettono le immagini, eccetera. Ebbene, la Francia, ma a me viene da dire la Francia quasi facendosi portavoce dell'Occidente collettivo, ha voluto dire al resto del mondo che l'Occidente non ha più nulla a che fare con Cristo. L'Occidente non è la civiltà cristiana, come spesso si dice erroneamente e grossolanamente. L'Occidente contemporaneo è una civiltà anticristica. E non lo dico io, sono le autorità, cosiddette autorità, diciamo i poteri occidentali stessi ad autodichiararsi così. Quindi l'Occidente contemporaneo non solo non è più cristiano, ma è anticristiano, è anticristico, è blasfemo, è osceno, è volutamente ostile al cristianesimo, manifesta pubblicamente il suo disprezzo e la sua derisione per il cristianesimo, per nostro Signore Gesù Cristo. E questo lo ha voluto dire al mondo intero. E attenzione bene, questo messaggio è stato capito. Non si pensi che la restante parte del mondo sia ingenua. I popoli e i governi non occidentali capiscono perfettamente i messaggi che l'Occidente manda. E difatti, questa parodia dell'Ultima Cena è stata riconosciuta come blasfema da molti popoli e da molti governi extra-occidentali. Faccio solamente notare che i primi a prendere posizione contro questa blasfemia sono stati i governi islamici. In modo particolare la Repubblica Islamica dell'Iran e la Repubblica Turca. Ma non solo. Questo cosa ci deve far intendere? Ci deve far intendere che al mondo islamico il messaggio è arrivato chiaro e forte, cioè nella mente dei governanti islamici, dei paesi islamici, ma non solo i governanti, possiamo immaginare anche in generale alla popolazione, ma pensiamo alle classi colte, agli intellettuali, ai capi religiosi, eccetera, è giunto chiarissimo il messaggio. Il messaggio era: noi francesi, ma potremmo dire noi europei, noi occidentali, che siamo stati per 1900 anni cristiani, ora dichiariamo pubblicamente che noi non solo non siamo più cristiani, ma ci prendiamo gioco di Cristo, sbeffeggiamo Cristo, lo deridiamo pubblicamente, ce ne facciamo beffe. Ora, questo messaggio, ripeto, è giunto forte e chiaro ed è stato capito perfettamente, al punto che il presidente turco Erdogan, con una mossa dal suo punto di vista, sia chiaro, ma geniale, ha dichiarato che avrebbe telefonato al Papa per convincerlo a protestare per la cerimonia blasfema. Ora, è una mossa geniale dal suo punto di vista. Perché? Perché riesce con un solo colpo a portare a casa un risultato dal punto di vista turco grandioso. Perché? Perché mette in ridicolo la Chiesa Cattolica, come dire, devo io, che sono un politico e peraltro islamico, telefonare al Papa per dirgli guarda che hanno offeso Gesù Cristo. Quindi riesce a mettere in ridicolo la Chiesa Cattolica, a manifestare la sua autorevolezza, cioè il fatto che il presidente turco sia così autorevole da poter telefonare al Papa e dire: caro Papa, guarda che hanno offeso Gesù Cristo, vedi di dire qualche cosa. Terzo, manifesta la superiorità dell'Islam sul cristianesimo. Perché? Perché di fronte all'offesa, alla blasfemia, nostro Signore Gesù Cristo deriso, fatto passare per un travestito, per un transessuale, eccetera. Chi è che lo difende? Chi è che difende l'onore di Gesù Cristo? Il presidente della Islamica Turchia, l'islamico Erdogan. Come dire che è l'Islam che difende Gesù Cristo. E la stessa operazione l'ha fatta la Repubblica Islamica dell'Iran. La Repubblica Islamica dell'Iran addirittura ha convocato, quindi un atto ufficiale, l'ambasciatore francese a Teheran per presentargli le proteste ufficiali del governo iraniano dopo la blasfema cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Quindi siamo di fronte alla Repubblica Islamica dell'Iran, tanto per intenderci quella degli Ayatollah, quella di Khomeini e ora di Khamenei, ecco. La Repubblica Islamica dell'Iran che convoca l'ambasciatore francese per presentargli la protesta ufficiale del governo dopo la blasfema cerimonia di apertura delle Olimpiadi. E i cosiddetti governi occidentali cosa hanno fatto? I cosiddetti paesi cattolici cosa hanno fatto? L'Italia? Cosa ha fatto? L'Italia, culla del cattolicesimo, sede del papato, eccetera. Cosa ha fatto l'Italia? Cosa ha fatto la Spagna? Cosa ha fatto, non so, l'Austria? Cosa ha fatto, beh, la Francia, nemmeno domandarcelo, perché era lei che organizzava questa cosa. Ma cosa hanno fatto? Ma soprattutto è triste notare come le autorità ecclesiastiche non abbiano fatto praticamente nulla. O meglio, moltissime autorità ecclesiastiche extra occidentali hanno elevato fortissime proteste. Praticamente la totalità delle chiese ortodosse hanno manifestato pubblicamente la propria protesta. Quindi le chiese ortodosse, a partire dal Patriarcato di Mosca, ma non solo, hanno manifestato in maniera forte la propria condanna. La chiesa copta d'Egitto, la chiesa caldea, la chiesa sira, insomma, praticamente tutte le chiese, diciamo, orientali, hanno manifestato la loro condanna. Ma anche l'episcopato cattolico extraoccidentale ha manifestato la sua forte condanna. Quindi sono giunte condanne un po' da tutte le parti del mondo, da vescovi africani, da vescovi dello Sri Lanka, da vescovi dell'India, da vescovi, sono giunte un po' da tutte le parti del mondo. Ci sono state anche alcune voci dall'Occidente, sia chiaro, ma alcune voci. Non c'è stato un atto, uno dice, non so, la conferenza episcopale francese emette un documento in cui chiede al governo francese di scusarsi pubblicamente e condanna. Non c'è stato nulla di questo. I vescovi francesi hanno leggermente, insomma, hanno una leggerissima punta di dissenso, ecco, ma per il resto nulla. Lo stesso Vaticano, cioè la Santa Sede, ha diramato a distanza di giorni una proprio lieve, come dire, proprio il più possibile delicata disapprovazione, insomma, ecco così, ma solamente dopo che era intervenuto il presidente turco. Cioè anche questo è impressionante. Cioè è stato il presidente turco non solo a telefonare al Papa per dirgli di parlare, ma a dichiarare ai giornali del mondo che aveva telefonato al Papa. Cioè il presidente turco ha detto al mondo intero che lui si è sentito in dovere di telefonare al Papa per dirgli guarda che hanno offeso Gesù Cristo. E solo dopo diversi giorni è uscita una nota della Santa Sede, molto delicata, molto così, insomma. Questo fa capire due cose. Da un lato, come dicevamo, la natura ormai palese anticristica della Francia, ma potremmo dire dell'Occidente, perché quello che è successo in Francia poteva tranquillissimamente succedere in Spagna, succedere, non so, in Olanda, succedere in Belgio, succedere in California, succedere dove volete voi. Quindi diciamo che la Francia ha dato voce a quelle che sono oggi le forze dominanti in Occidente. Quindi si è manifestata in maniera palese la natura anticristica dell'Occidente contemporaneo, ma allo stesso tempo si è manifestata anche tutta la debolezza, la soggezione psicologica, i sensi di inferiorità psicologica, eccetera, del mondo cattolico. Abbiamo detto della debolezza degli episcopati europei occidentali, ma non è solo una questione di episcopi, cioè di vescovi. Dove sono i preti? Dove sono i laici? Cioè, di fronte a una cosa del genere, tutte le parrocchie di Francia, dico di Francia, ma si potrebbe dire anche d'Europa, ma diciamo di Francia, tutte le parrocchie, o del mondo, ma limitiamoci alla Francia, tutte le parrocchie di Francia avrebbero dovuto far sentire la loro voce, i parroci avrebbero dovuto celebrare messe di riparazione, avrebbero dovuto organizzare delle processioni di riparazione. Avrebbero dovuto fare anche prendere delle iniziative clamorose, pubbliche, non so, cioè compiere un gesto chiaro di proprio non solo di condanna, ma anche di riparazione, di preghiera per chiedere perdono a Dio della blasfemia. E non è stato fatto. Ma e poi i laici, cioè nominalmente. La Francia è ancora un paese a larga maggioranza cattolica, dico nominalmente perché sapete che purtroppo ormai la pratica religiosa è molto bassa, ma nominalmente la Francia, adesso io non conosco i numeri con precisione, ma posso ipotizzare che un 80% dei francesi siano cattolici, nel senso di battezzati, cresimati, eccetera. Bene. Se l'80% dei francesi sono cattolici, dove sono questi cattolici? Cioè di fronte a un evidente, cioè qui non è una cosa sottile che ci deve riflettere, cioè è una blasfemia pubblica, una pubblica blasfemia. Ecco, di fronte a una pubblica blasfemia imbastita dal governo, dove sono i francesi? avrebbero dovuto scendere in piazza, protestare, magari, non so, cercare di boicottare le iniziative, diciamo, olimpiche, non so, bloccare l'arrivo, cioè fare dei gesti che fossero chiaramente di disapprovazione totale, piena, forte. Dove sono? Non ci sono. Quindi, certamente il male, potremmo dire così, questa anima nera, anticristica, satanica dell'Occidente, trova la sua voce nei poteri che reggono l'Occidente. È evidente a tutti che sono i vertici politici, economici, culturali dell'Occidente ad essere maggiormente infettati, potremmo dire così, da questo morbo anticristico. Questo è indubbio. Ma anche chi non è ai vertici, insomma, c'è più di qualche problema. Perché l'Occidente nella sua totalità, e in questo caso la Francia, come prendiamola come esempio, manifesta, ripeto, non solamente un allontanamento dal cristianesimo, che già sarebbe grave, non manifesta semplicemente una secolarizzazione, come si poteva dire fino a qualche anno fa. La società si è secolarizzata, si è laicizzata, è calata la pratica religiosa, eccetera. No, no. Qui siamo di fronte al capovolgimento, cioè una società che fino a che per secoli è stata cristiana, oggi si ritrova ad essere anticristiana, a disprezzare il cristianesimo, a rinnegare il cristianesimo, a fare parodia di Cristo, a celebrare simboli satanici, a esaltare ciò che è apertamente contro la legge di Dio. Ora, anche in una società laica, secolarizzata, eccetera, magari non si testimoniano più pubblicamente i valori cristiani. Questo sarebbe l'espressione di una società secolarizzata. La società secolarizzata non è più espressiva della fede cristiana. Ma quando si prende l'anticristianesimo, cioè si prende proprio il contrario del cristianesimo e lo si celebra, qui non si può più parlare di secolarizzazione, qui siamo proprio alla ridefinizione della società, della civiltà in chiave anticristica, apertamente anticristica. E attenzione bene, questo vale non solamente per la simbologia che strizza l'occhio al satanismo o per la parodia blasfema dell'ultima cena, ma per tutto il discorso che è stato imbastito. Anche questa ossessiva celebrazione del transessualismo, della fluidità sessuale, della intersessualità, eccetera, ha un chiaro carattere demoniaco. Chiarissimo. Cioè, se Dio è logos, cioè è ordine, è ragione, è intelligenza delle cose, Dio è colui che crea tutto con ordine. La legge naturale è l'espressione dell'ordine impresso da Dio. Ora, quando si celebra la ribellione alla legge naturale, quando si celebra il capovolgimento dell'ordine naturale, si sta celebrando il demonio, anche se non lo si fa in maniera esplicita. Il nemico della legge di Dio chi è? È Satana. C'è una bella differenza tra in qualche modo non essere più capaci o non volere più manifestare pubblicamente la fede cristiana, e questo succede nelle società laiche secolarizzate, e invece proprio fare la propaganda della ribellione a Dio. E c'è una bella differenza. Nel primo caso si può parlare appunto di secolarizzazione, di società diciamo non più cristiana, eccetera. Nel secondo caso si parla di una società apertamente anticristiana, anticristica, nemica di Dio. E noi siamo in questo secondo caso, cioè se noi ci guardiamo attorno, noi scorgiamo nel nostro mondo, nel mondo occidentale, i tratti di una aperta, voluta, direi sistematica opposizione a Dio, opposizione alla sua legge, la celebrazione del peccato come valore. Cioè oggi si fa l'apologia dell'adulterio, della fornicazione, della sodomia, e non solo dei peccati sessuali, sia chiaro, si fa blasfemia pubblica, cioè si bestemmia Dio pubblicamente, si celebra pubblicamente la derisione, lo sbeffeggiare Gesù Cristo. Cioè tutto manifesta questa anima nera che sta diventando sempre più evidente, non è più, diciamo, nascosta, viene allo scoperto. E questo ci deve portare ad una nuova consapevolezza, cioè se 20-30 anni fa si poteva ancora fare il discorso semplicemente sulla secolarizzazione e quindi dire bisogna compiere un'opera di rievangelizzazione, dobbiamo, non so, promuovere questo, quest'altro, quindi il problema era l'allontanamento delle società occidentali dal cristianesimo. Oggi il problema non è semplicemente questo. Oggi ci troviamo di fronte a una, chiamiamola civiltà, ma tra mille virgolette, perché insomma è difficile parlare di civiltà, si potrebbe più parlare di una dissocietà o di una anticiviltà, ma insomma, che è apertamente anticristica. Quindi non siamo di fronte semplicemente a qualcuno che si è dimenticato di essere cristiano, che si è in qualche modo allontanato. Siamo di fronte a una proposta, tra virgolette proposta, in molti casi viene imposta, non solo proposta, ma una proposta ostile, contraria, oppositiva, distruttrice del cristianesimo. Allora anche la nostra risposta deve essere differente, perché non ci si può rapportare a una realtà anticristica così come ci si rapportava ad una realtà semplicemente secolarizzata. C'è una bella differenza tra ciò che è secolarizzato e ciò che è anticristico. Allora, se noi ci rendiamo conto che l'Occidente collettivo, in questo caso rappresentato dalla Francia, è manifestatosi in questi giochi olimpici, ormai esprime una opzione anticristica, beh, la nostra posizione deve essere quella di una totale opposizione, di una ferma opposizione, di una opposizione che non conosca, come dire, sfumature, che non conosca mezzi termini, deve essere una granitica opposizione. Opposizione a 360 gradi, politica, culturale, nei costumi, sociale, religiosa ovviamente, cioè deve essere nelle scelte ovviamente familiari, nella cultura che si trasmette, cioè deve essere una opposizione totale. Io penso, e spero di sbagliarmi, ma sono abbastanza convinto di ciò che sto per dire, che oggi non sia possibile alcun compromesso tra il cattolicesimo e la cultura egemone in Occidente. La cultura egemone in Occidente, e quando dico cultura intendo dire anche le espressioni politiche, sociali, economiche di questa cultura, geopolitiche, eccetera, la cultura egemone oggi in Occidente è manifesta chiaramente tratti anticristici e quindi non è possibile alcun compromesso. L'unica posizione ragionevole, sensata, logica per un cattolico è quella di una totale opposizione. Ovviamente un'opposizione intelligente, opposizione totale non vuol dire andare in piazza con la bandiera e farsi, non so, pestare dalla polizia, non è questo. Opposizione totale, ma intelligente, vuol dire trovare le alternative, essere strutturalmente oppositivi, cioè se la cultura egemone mi vuole portare in una direzione anticristica, io devo andare nella direzione opposta. E questo vale in come educo i figli, nelle scelte lavorative che faccio, nelle scelte sanitarie che faccio, nelle scelte economiche che faccio, in come giudico gli eventi del mondo, nel cosa, come dire, cosa faccio, cosa non faccio dal punto di vista mio personale, nella politica, che non vuol dire necessariamente andare a votare, perché poi il voto sappiamo che vale quello che vale, ma politica vuol dire tutto, vuol dire come vivo la polis, cioè come vivo la vita pubblica, la vita, della comunità. Allora, in tutto questo noi dobbiamo lavorare per, innanzitutto, noi stessi essere radicalmente all'opposizione, essere totalmente all'opposizione, ma poi dobbiamo anche lavorare per insieme costruire l'alternativa, che all'inizio non sarà l'alternativa nel senso del cambiamento della società, perché siamo troppo pochi e siamo, insomma, sicuramente siamo deboli in questo momento, ma all'inizio sarà la costruzione di un'alternativa marginale, cioè la costruzione di spazi di vita cristiana all'interno di un mondo che non è più cristiano. E qui si apre tutto il discorso delle scuole parentali cattoliche, di creare gruppi e comunità di famiglie cattoliche, si apre il discorso di tante altre cose sul versante anche economico, eccetera. Ma poi non fermarsi a questo, lavorare veramente per una alternativa, che però deve essere radicale, cioè l'alternativa non può essere una correzione di dettaglio, cioè, non so, Macron fa la propaganda transessualista e noi invece ci limitiamo a dire, beh, sarebbe stato meglio non mettere, non so, l'uomo travestito con la parrucca e il coso, ma magari mettiamoci semplicemente. No, non è solamente quello. Non può essere una correzione del dettaglio, dell'aspetto più così, più folcloristico. Deve essere un'alternativa radicale, cioè deve essere un modo altro di pensare la società, l'economia, la famiglia, l'educazione, la vita pubblica, tutto deve essere ripensato. Ed ecco il ruolo della dottrina sociale della Chiesa, perché questa alternativa radicale non è che ce la dobbiamo inventare noi, non è che noi dobbiamo fare gli originali. Il compito dei cattolici non è quello di essere degli originali. Il compito nostro è quello di ripresentare, di rimettere in atto quella che è la società cristiana di sempre, cioè ripartire da quella che è la verità cristiana sulla famiglia, sull'economia, sulla comunità, sul lavoro, sulla cultura, sulla scuola, su eccetera, eccetera, cioè ricostruire a partire da quella che è la verità immutabile di Cristo. E allora il ruolo della dottrina sociale della Chiesa è proprio questo, darci le coordinate dottrinali relativamente a questi ambiti, perché la dottrina sociale della Chiesa si occupa appunto degli ambiti sociali, quindi si occupa della famiglia, dell'economia, del lavoro, del diritto, quindi dell'ambito normativo legale, delle questioni relative alla comunità politica, allo Stato, eccetera. Cioè, tutto questo noi lo dobbiamo ripensare con le categorie cattoliche e abbandonare, ma abbandonare in maniera radicale tutto quello che viene invece dalla cultura egemone. Proprio perché, ormai possiamo dirlo senza tema di essere smentito, la società dentro cui ci troviamo, pur non appartenendo a questa società, anzi essendo un corpo estraneo nella misura in cui siamo cattolici, la società dentro cui ci troviamo è ormai apertamente una società anticristica. Grazie.